vengo. Grazie Patrizia. Allora, mi prendo la licenza di introdurre i ragionamenti e le riflessioni che proveremo a condividere citando il prologo del dramma didattico L'eccezione e la regola di Bertolt Brecht del 1930, scelto ovviamente non a caso, in questo senso, come dire, ci sono delle analogie, delle condizioni che credo meriterebbero una nostra appunto riflessione in questo senso. Leggo il prologo. Sono gli attori che ovviamente dicono le seguenti parole. Anche il minimo atto, in apparenza semplice, osservatelo con diffidenza. Investigate se specialmente l'usuale sia necessario. E vi preghiamo, quello che succede ogni giorno, non trovatelo naturale. Di nulla, si è detto, è naturale. In questo tempo di anarchia e di sangue, di ordinato disordine, di meditato arbitrio, di umanità disumanata, ciò che, così che nulla valga come cosa immutabile. Un po' forte, ma credo che possa essere, come dire, un incipit adeguato. E invece una dedica, dedica vuol dire che credo si possa dedicare questa giornata, vi propongo di dedicare questa giornata a Mimmo Lucano e a Riace, perché sono il simbolo di una sfida alle politiche della paura e sono un laboratorio reale di convivenza, di economia anche civile che funziona con tutte le difficoltà che sono a noi note. Riace non è assistenzialismo, non è semplice accoglienza, è un progetto costruito faticosamente e noi di CEM ci sentiamo riacesi, nel senso che credo che questa cittadinanza simbolica possa essere un onore e anche un impegno attraverso le nostre parole oggi, le nostre riflessioni a far sì che i tanti o pochi, non importa, Mimmo Lucano possano anche grazie a noi, come dire, provare a continuare in quello che stanno facendo, cioè a dare corpo a un mondo che sia veramente interculturale. E vi propongo quindi di immaginare questa sala come se fosse una piazza di Riace in cui i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, convergono per riflettere sui problemi del loro quotidiano e trovare delle soluzioni che siano tendenzialmente condivise. Torneremo poi, Patrizia, su Riace in chiusura della giornata. Allora, da programma direi che vado io fino alle 10:30 circa, cerco di fare un'introduzione al tema, di spiegarvi come, mi scuso per la voce, devo scaldarla ulteriormente, andare in rodaggio anch'io perché in questi giorni c'è un po' fatica. E, dicevo, provo a introdurre io il tema, a chiarire soprattutto come è nato all'interno del gruppo CEM, da quale riflessione è emerso e poi direi che chiederò ai relatori di aiutarci insomma sulle questioni che metteremo sul tavolo a, come dire, entrarne ulteriormente dentro, insomma entrarci dentro, a sviscerarle. E il primo che interverrà sarà in questo caso Brunetto Salvarani, poi faremo una pausa, il tuo intervento circa 45 minuti, adesso sto cercando di tenere anche i tempi perché dobbiamo evitare di fare l'intervallo in contemporanea con i ragazzi del liceo, perché
non ci sarebbe
e non essere travolti e che non è sottrarsi al dovere di un dialogo intergenerazionale, è solo la consapevolezza che gli spazi sono quelli e se cominciamo ad intasarli ulteriormente.
Ha a che fare con la sopravvivenza.
Ha a che fare più che altro con la sopravvivenza. La quantità diventa qualità ad un certo punto anche per noi. No, invece fa piacere stare in un contesto dove ci sono così tanti giovani, anche perché credo tutti voi sappiate, il nostro è uno dei paesi che ha un, come dire, un tasso di natalità e ha un rapporto tra coloro, è uno degli indicatori di Istat, no, più interessanti, l'indice di vecchiaia da un lato e il rapporto che c'è fra la popolazione che ha più di 65 anni e quella che ha meno di 14 anni o fino a 14 anni. E insomma il delta si sta allargando e questo la dice lunga sulla necessità, direi, di essere adulti autorevoli, capaci di far crescere dei giovani nella responsabilità verso un futuro che non mi sembra poi così semplice da affrontare. Ma vabbè, guardiamo alle cose anche, come dire, positive che stanno funzionando in questa direzione. Quindi poi, dopo la pausa, l'intervento di Aloisi Tosolini, altri 45 minuti, e poi ci sarà spazio, direi, per le vostre domande, per una condivisione ulteriore, un approfondimento. Allora, da dove nasce questo titolo, soprattutto il sottotitolo, le parole comuni per dirsi diverse? Nasce innanzitutto da un disagio. Disagio provato all'interno del gruppo CEM, ma che poi si sperimenta nel proprio quotidiano, in vari contesti della vita personale, sociale e professionale, per forme di comunicazione, slogan, espressioni o parole che pensavamo e speravamo di non dover più ascoltare e che invece sentiamo. Sentiamo e circolano all'interno ovviamente dei media, dei social media in particolare, ma ascoltiamo anche all'interno, come dire, dei dibattiti politici, fin anche negli atti istituzionali. Questo, come dire, produce un disagio. Perché? Perché constatiamo che queste parole sono spesso e volentieri stereotipate e pregiudiziali, no? E pronunciamo queste parole senza verificarne la rispondenza ai fatti e in qualche modo ci esonerano dalla fatica della prova. Sono parole spesso aggressive, che con sempre maggiore frequenza offendono, discriminano e attivano in qualche modo i più bassi istinti piuttosto che il ragionamento. Da questo punto di vista, un ordinario di linguistica cassino, Giuseppe Antonelli, parla di emologismi, intendendo parole pensate proprio per scatenare o attivare le emozioni, più che che la riflessione. E quindi rendono difficile, diciamo così, il riconoscimento empatico, inibiscono la possibilità di immedesimarsi nella condizione dell'altro. Sono parole che semplificano spesso e volentieri fino alla banalizzazione la realtà, costringendola, se va bene, all'interno di uno schema di semplice linearità di causa-effetto, impedendoci in qualche modo di coglierne di quella realtà e di pensarne la complessità e le interdipendenze che invece la caratterizzano. Parole che danno la sensazione di poter usufruire di un libero e soprattutto diretto accesso alla realtà, senza bisogno di una mediazione, di un confronto dialogico, di una riflessione. E parole e slogan che, direi, sembrano partorite anche dal sonno della memoria, in questo caso, se è vero che uomini dello Stato usano espressioni del tipo me ne frego e molti nemici molto onore e via dicendo. Credo che tutto questo non vada, crediamo che tutto questo non vada, come dire, sottovalutato. Qualcuno può ritenere che le parole siano solo flatus vocis, insomma, non meritino l'attenzione invece delle azioni, e che ci si dovrebbe concentrare maggiormente su queste ultime piuttosto che sulle prime. Noi crediamo invece che si debba partire dalle parole, che questa sia una riflessione necessaria. Perché, come sosteneva la Dickinson, non c'è nulla al mondo che abbia così tanto potere quanto la parola. E le parole sono in qualche modo diventate le armi del contemporaneo. Le parole dicono del modo in cui organizziamo la realtà e cerchiamo di darle un senso. E dicono ciò che pensiamo di noi stessi e del mondo. E quindi, come suggeriva Wittgenstein, avere un approccio critico alla realtà significa avere un approccio critico al linguaggio, da questo punto di vista. Perché le possibilità del pensiero sono legate al linguaggio che noi parliamo. Noi pensiamo linguisticamente, eh? Il linguaggio è alla base della pensabilità stessa del reale. E gli uomini denotano le cose in qualche modo attraverso le parole, e quindi è il linguaggio a darci addirittura le regole della verità, perché sono regole linguistiche, dove la verità è innanzitutto asserire qualcosa del mondo, anzi, come sosteneva Platone e successivamente Aristotele, forse qualcosa di più. E dire che è ciò che è e dire che non è ciò che non è. Questo vuol dire che non è verità dire che è ciò che non è. O dire che non è ciò che è. Sembra un gioco di parole, ma chiaramente questo comporta un impegno non indifferente nella riflessione, nella ricerca, nella formulazione quindi di espressioni linguistiche che siano aderenti, diciamo così, ai fatti, allo stato delle cose. Per esempio dire che il piano di questo tavolo me lo stavo chiedendo prima perché non sono in grado di identificare chiaramente il colore, e questo costituisce un Bordeaux, no, forse va bene, non lo vedete, diciamo marrone, ok? Ma può essere che anche dire le attività umane hanno un significativo impatto sul cambiamento climatico in corso. Anche questo forse è dire la verità. Quindi una corrispondenza tra lo stato delle cose e quelle espressioni linguistiche che traducono quella forma di rappresentazione mentale più adeguata allo stato delle cose. Qui si apre un discorso di una complessità non indifferente, sarebbe molto interessante forse seguirlo, ma credo sia anche opportuno evitare di farlo. Però diciamo così, i fatti non si danno solo nella loro evidenza percettiva, diciamo nella nostra evidenza percettiva, non si spiegano da soli per una sorta di autoevidenza, ma servono anche delle teorie, servono delle riflessioni articolate per poterli in qualche modo catturare o afferrare. Per esempio, credo che sia evidente, fin troppo evidente a livello percettivo, che il colore della pelle può differenziare due esseri umani, perché uno ha un colore della pelle e uno ha un altro colore della pelle. Partendo da lì, arrivare alla conclusione però che queste differenze superficiali siano indice di differenze più profonde, direi che ce ne passa, insomma è un passaggio complesso. Allora la domanda è: qual è la teoria che ti consente di fare questa affermazione? Credo che sarebbe opportuno avere una teoria, una conoscenza di tipo antropologico, di tipo genetico, di tipo evolutivo, che ci consenta di comprendere che quelle differenze si sono determinate all'interno dei gruppi umani in relazione a condizioni ambientali particolari e poi si sono trasmesse geneticamente. Non solo, ma nel momento in cui partiamo da quelle differenze e le constatiamo, le registriamo all'interno di un contesto, una teoria antropologica o pedagogica, per esempio, potrebbe aiutarci a capire la loro rilevanza nella costruzione delle relazioni sociali o nei processi di apprendimento. Perché senza quelle teorie, allora comincia a diventare problematica la faccenda. Teorie mosse dal principio che dicevo prima di provare ad avere una rappresentazione mentale e quindi espressioni linguistiche che siano il più possibile aderenti ai fatti. Poi, come diceva Buon Nietzsche, non esistono i fatti ma solo le interpretazioni, ma questo non è il relativismo, questo è poi la consapevolezza che c'è una fatica del concetto, che c'è una fatica della ricerca, perché la verità vuole il dubbio e vuole anche la negazione, non c'è una verità che non passi tendenzialmente per il dubbio e per la negazione. Ed è in questo senso diversa allora dalla semplice convinzione, e distinguere le due credo sia piuttosto importante. Sotto questo aspetto mi viene da fare un'ulteriore riflessione, cioè la seguente: credo che la modernità ci abbia anche detto che difficile, mi esprimo così, esista una verità assoluta, intendendo con assoluta delle regole del discorso che ci consentano di avere una visione totale della realtà. Forse esistono le verità, cioè domini diversi di verità. Esiste la verità dell'arte, esiste la verità della religione, esiste la verità della scienza, perché esistono modalità differenti attraverso le quali ciascuno di questi ambiti di riflessione e di ricerca prova ad esprimere la visione della realtà. E dobbiamo passare dalla contemporaneità, dalla modernità innanzitutto, e poi ci ritroviamo questa eredità, cioè il fatto che dobbiamo declinarlo, questa verità, secondo pluralità. In realtà qualcuno dice siamo nel tempo della post-verità, sembra essere evaporata, no? Perché il fatto è stato ridotto alla sola interpretazione, al solo racconto, lo storytelling imperante, per usare un termine che viene dal mondo anglosassone, no? E lo storytelling è molto suggestivo, e noi lo sappiamo bene, diciamo, perché siamo stati protagonisti di una stagione felice, direi, che è quella della pedagogia narrativa. E a noi era chiaro il potere del racconto, la potenza del racconto in questo caso. E però eravamo anche consapevoli del fatto che il paradigma, diciamo così, o il pensiero, se volete, narrativo, non era alternativo, ma era complementare, diciamo, a un paradigma di rigore, di razionalità, anche di tipo logico. Le due cose devono andare insieme, altrimenti si offriva il fianco a questa deriva, diciamo così, un po' postmoderna, per cui tutto funziona, ciascuno ha la sua opinione, se il racconto di uno è più suggestivo del racconto di un altro, bene, affidiamoci a questo racconto. Un tempo si diceva queste sono solo parole, voglio i fatti, e oggi credo sia più diffuso lo slogan non mi interessano i fatti, raccontami solo una bella storia nella quale possa credere. In un certo senso ci sta, perché noi sappiamo che dalla lingua passano anche i sogni, le utopie, le speranze, quindi un'ulteriorità rispetto a ciò che è, e c'è un motore propulsivo in questo, nel racconto, che ci può spingere oltre la semplice adesione alla realtà, e questo è un compito tipicamente umano, che è quello di provare a dare forma a un progetto antropologico, che non è dato una volta per tutte, e dobbiamo soltanto attualizzare, diciamo così, ma noi siamo una storia evolutiva, non siamo, mi verrebbe da dire, l'attualizzazione di un algoritmo, per intenderci, no? Tutto ciò che costituisce la nostra identità è nel DNA, e poi semplicemente nel mondo attualizziamo questa possibilità. No, siamo una storia evolutiva che è fatta di incidenti, fatta di ritorni, fatta di cambiamenti, di discontinuità, e cerchiamo poi di dare forma, diciamo così, a questa storia. Allora, io credo che non siamo certo di fronte, quando ragioniamo sul tema della lingua, del linguaggio, delle parole, solo all'antilingua che era stata prevista da Calvino, no? Italo Calvino parlava di quella compiaciuta opacità di certa lingua astratta e burocratica delle istituzioni, che lo preoccupava molto. Non so se siamo alla fine della lingua annunciata da Pasolini nel 1964. Certamente in quel che accade, certamente, secondo me, c'è qualcosa invece della neolingua orwelliana, no? Così ben descritta nel 1984. E se ci pensate bene, lo scopo principale della neolingua era quello di sostituire l'archelingua o archeolingua, cioè la vecchia lingua, la vecchia visione del mondo, le vecchie abitudini mentali, al punto tale da rendere impossibile ad un certo punto ogni altra forma di pensiero, e quindi di divergenza o di dissidenza. Più semplicemente, credo che avesse ragione Nanni Moretti a pronunciare, lui perlomeno lo urlava in Parombella Rossa, chi parla male, pensa male e vive male. Allora, se questa lettura è utile, è corretta, è utile almeno per aprire, come dire, la riflessione, cioè se le parole di oggi meritano la nostra attenzione, perché di mezzo c'è la questione anche della, diciamo così, della verità dei tempi, della capacità nostra di avere rappresentazioni e denunciati che siano adeguati allo stato delle cose, allora abbiamo chiesto ai relatori di aiutarci ad entrare un po' in questo tema, ovviamente secondo le loro sensibilità, secondo le loro prospettive e i loro orizzonti. In origine avevo previsto il primo intervento di Anna Maria Rivera, perché da antropologa ci avrebbe dato sostanzialmente una cornice più ampia, diciamo così, più generale, all'interno della quale poter cominciare a sviluppare alcune riflessioni. La sua assenza per noi è ovviamente una perdita, no? di valore rispetto a questa idea, e, però appunto credo che il buon Brunetto Salvarani sia in grado, dalla sua prospettiva, dal suo orizzonte, di entrare. Beh, tu hai molta familiarità con la parola, ovviamente, per tutta una serie di ragioni. E ripeto, credo, usato anche meno tempo, mi fa piacere così, tu hai tutto il tempo che ti può essere utile, 45 minuti, ma anche più, puoi tirare, guarda, fino appunto alle 11.45, quindi quasi...
No,
è il suo orologio che
impazzisce. È il mio orologio, no, scusate, no, non è il mio orologio, è la mia difficoltà a leggere quello analogico. Per cui stavo guardando la lancetta lì, fate bene a tirarmi indietro.
Ha sbagliato lancetta.
No, non ti do la parola fino alle 11.45.
Ha sbagliato lancetta.
No, ho sbagliato la lettura. No, è analogico, vado in difficoltà. Eppure c'è scritto 15.
Sì, un apprendimento da prima elementare.
Allora, direi che è inutile che io faccia una presentazione dei relatori.
Sì, esatto.
Nel senso che ciascun relatore dirà quel che vorrà di sé. Si presenterà, si autopresenterà, così sarà lui a segnalare quello che riterrà opportuno del suo percorso, della sua riflessione, dei suoi studi, delle sue pubblicazioni, quel che vuole, nei 45 minuti, o 50 in questo caso, e dopodiché direi che arriveremo appunto alla pausa, faremo la pausa, poi cercheremo di capire in quanto tempo dovremo tenerla e poi alla ripresa, una volta che vi sarete rifocillati dalla prima riflessione, sentiremo